Siamo ancora predicando su Giacomo, per cui sapete molto bene quello che stamattina andremo a toccare, però per chi non lo sa, Giacomo, anziano e responsabile della Chiesa di Gerusalemme, ha scritto questa lettera non soltanto per gli anziani, per i cristiani di quel tempo, ma il messaggio ci giunge anche a noi, chiaro e forte, perché spesso nella Chiesa si creano delle problematiche, delle cose, e Giacomo ha voluto, con questi pochi versetti che si trovano nel capitolo 4, dal versetto 13 al versetto 17, richiamare anche la coscienza di questi credenti a un più attento svolgimento della vita cristiana. E questo ci tocca anche a noi, perché anche noi, bene o male, siamo propensi delle volte a cadere in certe situazioni. Vediamo che cosa dice questa mattina Giacomo, dal versetto 13. E ora, a voi, che dite? Oggi e domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo, guadagneremo, mentre non sapete quel succederà domani? Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza? Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Giacomo usa un'illustrazione, inizia questo discorso facendo un'illustrazione di un uomo d'affari che pianifica tutti i suoi impegni con largo anticipo. Allora qualcuno può pensare, dice, ma fare dei piani è sbagliato? Cioè programmare è sbagliato? Non è una necessità, anche un dovere fare questo? E infatti sì, ci vuole la programmazione, ci vuole un programma nella vita. L'industriale, l'agricoltore, il commerciante, il padre di famiglia devono vedere chiaro la loro strada, devono impostare quello che devono affrontare, perché bisogna fare i loro piani, determinare il loro compito, è il modo migliore di impiegare soprattutto il loro tempo e le loro forze. E sappiamo che una cosa molto importante è il tempo, è la cosa più preziosa che noi abbiamo. Per cui possiamo anche dire che la previdenza è una virtù preziosa, non è qualcosa da sottovalutare. Ma torniamo un attimo indietro, vediamo un attimo questa illustrazione che fa Giacomo. Dobbiamo notare alcuni particolari. Il nostro personaggio ha deciso il momento. Oggi o domani, dice. Anche le persone, noi è sottointeso logicamente, il luogo, la tal città e anche la durata, un anno e anche l'attività, trafficheremo, perché appunto si tratta di un commerciante. Ma da questo quadro che fa Giacomo, che cosa manca? Manca Dio. Ha preso tutti i punti, gli aspetti fondamentali, ma non fa riferimento a Dio. Quel commerciante, infatti, non lo ha mai chiamato in causa. in tutto il pensiero che si è dato, non ha mai pensato che quello che lui voleva fare poteva metterlo nelle mani di Dio. Nella vita è necessario fare progetti, ma agire con autosufficienza è peccato. E come possiamo affrontare questo problema? Qui c'è, se così possiamo dire, un'accusa da parte di Giacomo, ben forte. E allora ci viene spontaneo dire: come possiamo risolvere questo problema? Possiamo prendere spunto da un personaggio che nel passato ha avuto lo stesso problema. E questo personaggio, che conosciamo molto bene, è Davide. Infatti, leggendo tre versetti nel Salmo 148, ci rendiamo conto come Davide affrontava questa problematica. Innanzitutto sappiamo molto bene qual era il problema, cioè la volontà di Dio per noi. E Davide voleva conoscere qual era la volontà di Dio per lui, per quello che doveva fare, per quello che doveva affrontare. E noi leggiamo proprio dal Salmo 143, dall'8 all'11, dice: al mattino fammi udire la tua bontà, perché in te confido. Fammi conoscere la via da seguire, perché io elevo l'anima mia a te. Liberami dai miei nemici, Signore, io cerco rifugio in te. Insegnami a far la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio, il tuo spirito benevolo mi guida in terra piana. In questo brano notiamo subito che il salmista usa due verbi fondamentali per dare forza a tutto questo brano che noi adesso abbiamo letto. Due verbi: conoscere e fare. Perché? Per praticare la volontà di Dio. Per praticare la volontà di Dio si deve conoscere, ma non è sufficiente. A nulla servirebbe conoscere quello che Dio vuole da noi se poi non lo mettiamo in pratica. Noi conosciamo, ma non mettiamo in pratica. Nelle decisioni, sia piccole che grandi, davanti alle quali siamo posti ogni giorno, in ogni situazione, siamo sempre davanti a un bivio da decidere. E qual è la giusta decisione? Per cui dobbiamo consultare il Signore, conoscere e fare. Credo che ormai, come in questi ultimi anni, la Chiesa del Signore stia vivendo un cristianesimo mediocre e quasi del tutto teorico. Questo penso. Un cristianesimo mediocre. Gli studiosi della Bibbia si moltiplicano sempre di più, tutti vogliono conoscere e insegnare. Purtroppo sono tristemente pochi quelli che concretizzano in rivalità, in vitalità e in pratica cristiana ciò che conoscono e che hanno appreso della volontà di Dio. Conoscere, ma non si traduce in fare. Qualcuno una volta ha definito la Chiesa come un campo di calcio, come uno stadio, dove ci sono 22 giocatori che lì si danno battaglia nel campo, che si spremono le loro forze, le loro energie, e 50.000 a guardare. Nella scelta buona o cattiva, noi facciamo qualcosa di importante. Che cosa? Facciamo e possiamo anche dimostrare di che pasta spirituale siamo fatti, o meglio, in che modo abbiamo o stiamo costruendo la nostra vita spirituale e sociale. Il nostro comportamento è l'espressione di quello che siamo, perché questo vedono gli altri. Le diverse problematiche della vita terrena, dei suoi aspetti familiari, lavorativi, spirituali, eccetera, mettete quello che volete, ci costringono ogni giorno a fare delle scelte e a confrontarci con i valori cristiani a cui noi dobbiamo attenerci, che poi con questo confessiamo e presentiamo al mondo che non conosce il Signore. Noi ci presentiamo al mondo che non conosce il Signore con quello che dimostriamo. Il salmista Davide non voleva solo conoscere, ma anche fare la volontà del Signore. Fare, mettere in pratica. Quando dice il tuo buon spirito mi guida in terra piana, sta in effetti chiedendo di prendere delle buone decisioni che il cammino gli impone. Lui doveva avere un andamento della sua vita e ogni volta doveva affrontare delle cose da decidere. E sapeva molto bene, e se voi vi ricordate, suo figlio Salomone pregò il Signore e chiese qualcosa di importante al Signore. Che cosa? La saggezza di governare un popolo dal collo duro. Sapeva le difficoltà. Una giusta attitudine che prende a cuore il salmista lo dichiara nel versetto 8. Questo ci aiuta anche a praticare, a mettere in pratica qualcosa. Al versetto 8 che cosa dice? Sin dal mattino. Davide cerca la faccia del Signore sin dal mattino. Cioè quando ancora la giornata si deve sviluppare, che comincia a prendere la sua piega. La prima cosa che fa, cerca la faccia del Signore. Egli desidera ogni mattina, non qualche volta nella settimana, di cercare e provare e sperimentare soprattutto il calore della benignità del suo Dio. Ogni mattina, non qualche volta, ma ogni mattina. Quella benignità che in Dio dura tutta l'eternità. L'abbiamo anche cantato stamattina. L'abbiamo anche letto stamattina nei brani che sono stati condivisi. Un'eternità benevola, ma soprattutto che non finisce mai. Per Davide la benignità di Dio è basata su qualcosa di importante, cioè priorità di ogni giorno, di ogni giornata che riceve da lui come dono. Questo era per lui la base, una priorità. Si cerca la faccia dell'Eterno non solo con la preghiera, ma anche con la parola, associata preghiera e parola. Iniziare una giornata di lavoro, di scuola, di faccende domestiche ed altro ancora, secondo i nostri impegni quotidiani, impegnandosi nella preghiera e nella meditazione della parola di Dio è il miglior modo di spendere il tempo. È il miglior modo. Non ce n'è un altro migliore. Preghiera e parola. E questo costituisce un investimento importante per poter poi affrontare la giornata con uno spirito completamente diverso, con forze spirituali importanti, perché le forze fisiche spesso vengono meno e quello che fa la differenza sono le nostre forze spirituali, che ci aiutano ad affrontare le problematiche. Se al mattino invece dormiamo fino all'ultimo minuto e poi di fretta e in furia ci lasciamo prendere dal vortice degli impegni, come potremo affrontare la giornata senza aver chiesto al Signore la sua benedizione? Se noi facciamo questo e ci lasciamo prendere dalla pigrizia, non potremo affrontare una giornata con la benedizione del Signore, se non diamo il giusto spazio al Signore. Cari fratelli, posso dirvi questo stamattina: il futuro della nostra vita è nelle sue mani, non nel nostro, è nelle mani del Signore. E voi sapete anche una cosa molto bene: la vita è breve, non dura un'eternità, il tempo scorre, il tempo ci fa capire che siamo, come dice appunto il brano che abbiamo letto, Giacomo, un vapore. E non lasciarti ingannare dall'idea che hai tantissimo tempo dinanzi per servire Cristo. Non è così, perché tu puoi godere anche dell'affetto dei tuoi familiari, e perciò che dovresti, per tutto quello che dovresti godere, ma quello che dobbiamo fare è vivi per Dio oggi. Non possiamo lasciare al caso o alla pigrizia il controllo della nostra vita. Non sappiamo quello che accadrà domani. La nostra vita è fragile, è soprattutto imprevedibile. E Giacomo ha rimarcato questo, dicendo: come un vapore che svanisce. Questa è la nostra vita. Come un vapore che svanisce. Voi vedete quando mettete la pentola sul fuoco e esce il vapore, lo vedete per un attimo e dopo un attimo non c'è più, non si vede più. Dio dovrebbe essere consultato per qualsiasi progetto e tutto dovrebbe svolgersi alla luce della sua volontà. Alla luce della sua volontà. Dovremmo agire e parlare nella consapevolezza che la nostra vita è sotto il suo controllo. Questo noi dovremmo pensare e agire di conseguenza, perché siamo figli di Dio e per cui il nostro controllo è nelle mani di Dio. E Giacomo ci dice ancora: così dovremmo dire, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Se Dio vuole. Ma è anche evidente, per chi riflette su queste parole che Giacomo ci ricorda, quando lui ci consiglia di dire se Dio vuole, non intende raccomandarci una frase, una formula da intercalare nei nostri discorsi. Non è questo l'intento. Lui vuole fare qualcosa di più importante, perché vuole che noi ci concentriamo su queste parole. E non è un'abitudine usare questo intercalare, perché troppo spesso tra i cristiani e l'uso di certe formule pie vengono usate, ma poi perdono di significato soltanto nel dirlo, nel ricordare questa cosa e non praticarle. Soltanto nel dire, e perde di senso questo fatto. Se noi pronunciamo certe formule e poi non le pratichiamo. Infatti Giacomo intendeva inculcare dei sentimenti importanti, e soprattutto fortificare delle convinzioni nelle anime dei credenti. Perché quando si dice se Dio vuole, noi ci affidiamo a Lui, vogliamo mettere nelle sue mani questo. E abbiamo anche degli esempi su questo tipo di discorso, come l'Apostolo Paolo nel libro degli Atti. Lui, quando sta per salutare, questo in Atti 18-21, quando lui sta salutando i credenti di Efeso prima di intervenire, lui dice: Dio volendo, lui sarebbe tornato da loro. Dio dice: vado via, ma se Dio vuole, io tornerò da voi. E ancora, anche in Prima Corinzi scrive: ma se il Signore vorrà, mi recherò presso di voi. E questa è proprio la dimostrazione per esprimere che cosa? La sottomissione a Dio. Essere sottomessi a Dio anche in queste faccende, in queste attività. Sembra una banale che Paolo voleva tornare in quella chiesa a trovare quei credenti, ma lui si sottoponeva alla volontà di Dio. Al verso 16 Giacomo scrive con molto fervore queste parole: invece voi vi vantate con la vostra arroganza, dice Giacomo a questi credenti di Gerusalemme. Questo perché tale realtà era sotto i suoi occhi, lui vedeva questo modo di andare, di esprimersi, anche di fare le cose in modo così con leggerezza e non raccomandarsi alla volontà del Signore. Anche i credenti di allora si vantavano proprio dei propri vanaglorismi, di progetti buttati lì, senza la benedizione del Signore. E nella loro presunzione erano convinti che nulla avrebbe interferito con i loro programmi. Essi agivano come se fossero i padroni del loro destino. Erano talmente convinti di quello che loro volevano fare che non interpellavano il Signore. Pensavano che sicuramente tutto andasse a buon fine come loro desideravano. E un tale vanto è cattivo. Perché? Perché lascia da parte Dio. Dio non diventa più il perno centrale della vita del cristiano. Giacomo conclude il capitolo con queste parole: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. In questo caso, fare il bene significa anteporre Dio a ogni aspetto della nostra vita e vivere attimo dopo attimo riponendo la nostra fiducia in Lui, mettendo sicuramente che qualsiasi cosa noi vorremmo fare, metterla nelle mani del Signore, il risultato sarà sicuro, secondo la sua volontà e non secondo il nostro desiderio. È chiaro, se sappiamo di doverci comportare in tal modo e tuttavia non lo facciamo. Sappiamo di doverlo fare, ma non lo facciamo. E questo che cosa comporta? Commettiamo peccato. È un peccato davanti al Signore. Ovviamente il principio si presta a un'ampia, più ampia applicazione, tante situazioni, ma soprattutto è sempre questo il principio: mettere le cose nelle mani di Dio. In ogni campo della vita dove esiste la possibilità di fare il bene, esiste la responsabilità di farlo. C'è una responsabilità, c'è proprio il convincimento che se noi non lo facciamo, facciamo qualcosa contro il Signore. Siamo tenuti a vivere coerentemente, e l'abbiamo detto anche prima, la nostra coerenza di vita di cristiani in quello che facciamo, con ciò che sappiamo e con quello che sappiamo di essere giusto. Non farlo è un peccato contro Dio, contro il prossimo e contro noi stessi. Questo è il convincimento di Giacomo. Questo è perché Giacomo sta parlando in questo modo. Abbiamo visto nel capitolo 4, anche nelle predicazioni precedenti, perché ha parlato di diverse argomentazioni, ma tutti coinvolgono in un punto, perché Giacomo ci ha messi alla prova, toccando argomenti quali l'avidità, i conflitti, la maldicenza e la pianificazione caparbia. E a volte facciamo proprio queste, pianificazione caparbie, che pensiamo che quello che abbiamo deciso noi sia giusto. Allora possiamo chiederci stamattina, cari fratelli, ponendoci alcune domande. Sono continuamente ansioso di avere più soldi e sono contento di quello che ho? Sono ansioso di avere sempre più qualcosa rispetto a quello che ho? È un'altra cosa, forse questo fa pensare molto proprio in questo periodo che c'è, se così possiamo dire, lo sfogo dello shopping. Prego il Signore prima di fare degli acquisti. Ho mai fatto una cosa del genere? Di mettere la volontà di Dio anche in quello che io spendo? Come e che cosa compro? Oppure, quando Dio mi parla, sono docile o caparbio? Se sento che il Signore mi sta parlando, mi sta dicendo, io come la prendo questa informazione che il Signore mi vuole dare? Parlo male dei miei fratelli? Faccio progetti senza consultare il Signore? È questo che, in poche parole, Giacomo vuole inculcare a questi fratelli di Gerusalemme e che ancora questa mattina ci lo vuole ricordare a noi. Qualcuno ha detto queste parole: quando Dio chiude la porta, non cercare di entrare dalla finestra. La volontà di Dio non ti condurrà mai dove la grazia di Dio non può mantenere. Delle volte noi facciamo così. Noi ci mettiamo davanti anche al Signore per chiedere qualcosa, la sua volontà di quello che dobbiamo fare. E delle volte la risposta è negativa, ci chiude la porta. E noi cosa facciamo? Entriamo dalla finestra. Ma sappiamo che il risultato non è quello che noi vogliamo e soprattutto quello che Dio vuole, perché non c'è una grazia in quello che avverrà. Paolo poteva scrivere questo versetto, questo brano a Timoteo, giovane come età, ma maturo abbastanza nella fede, e lui scrive nel capitolo 6, da 6 a 8, dice: la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portare via nulla, ma avendo di che nutrirci, di che coprirci, saremo di questo contenti. Vuole dire in poche parole: siate contenti di quello che il Signore vi dà. Il Signore vi dà a sufficienza per quello che serve. Non bisogna strafare. E concludo con
questo versetto di Ebrei proprio perché il Signore ancora stamattina vuole governare la nostra vita. In Ebrei 13:5 è scritto: la vostra condotta non sia dominati dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questa frase l'ha sempre detta il Signore quando gli ebrei con tutto il popolo dovevano affrontare delle difficoltà, entrare nella terra promessa, dovevano affrontare grosse difficoltà, e lui li ha sempre consolati dicendo: non ti lascerò. Il Signore non ci lascia e non ci abbandonerà. Lui provvederà in ogni cosa se noi ci fidiamo di lui, se noi mettiamo tutto nelle sue mani, se noi ci lasciamo veramente controllare la nostra vita dal Signore. Questa è la volontà di Dio per noi. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare e lodare ancora perché tu ci ricordi anche in modo molto semplice e pratico di come noi possiamo vivere la nostra vita qui sulla terra, Signore. Sappiamo che è un periodo breve, ma anche un periodo in cui noi siamo sottoposti a pressioni esterne, a passioni del mondo, ma noi non vogliamo, Signore, fare questo. Noi vogliamo avere veramente comunione con te, perché possiamo fare quello che tu desideri, perché nel tuo piano, Signore, è previsto che noi dimostriamo il tuo amore anche nelle nostre azioni quotidiane, ma soprattutto, Signore, che noi possiamo godere anche di questo, perché quello che tu ci consigli di fare è anche un piacere per noi. Ti ringraziamo per questo, Signore. Ti ringraziamo per l'opera e la persona del Signore Gesù Cristo, che ci ha fatto vedere come Lui amava le persone, come Lui ha amato me e ha amato tutti noi, dandosi per Lui sulla croce. Nel nome di Gesù. Amen.